Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida all'ascolto con Marco Pedrazzi e Diego Tripodi. Carmen di Bizet al Teatro Reggio di Parma.
Buongiorno a tutti, questa è Note Spiegate, io sono Marco Pedrazzi.
E io Diego Tripodi.
Abbiamo pensato di aprire questa puntata in pieno spirito natalizio e diciamo da ultimo dell'anno, visto il periodo, con un bel valzerino di Strauss. Zumpa.
E soprattutto con l'immancabile marcia di Radeschi che avete potuto ascoltare.
Esatto, uguale proprio. No, invece stanchi un po' di queste tradizioni, sacrosante però che ormai tutti gli anni, e anche un po' di questo freddo,
sì.
Abbiamo pensato di fare un volo, un tuffo
nel mare dei Caraibi e quindi scaldarci un pochino cuori e non solo con un ritmo di abanera.
Questo per aprire anche la puntata con un alone di mistero, perché questo brano, eppure così famoso, è La Paloma. Ma in realtà ha delle origini incerte, perché è in effetti registrato nel 59,
1859,
diciamo, esatto, giusto, di pugno del compositore Iradier, compositore spagnolo. Però poi sappiamo anche che questa melodia fu cantata da un celebre contralto, l'Alboni, che andò a fare una tournée americana, come spesso accadeva. Ricordiamo che Cuba all'epoca era
colonia spagnola,
quindi c'era un grande scambio anche di persone.
E gli artisti europei cominciavano chiaramente ad andare a cercare fortuna nel continente americano.
E sembra che in questo concerto fu cantato questo brano,
probabilmente sì,
qualche anno prima della registrazione a parte del compositore. Qualcuno dice tra l'altro che il compositore
era
al pianoforte,
qualcun altro
dice che il compositore, i biografi, non è neanche mai stato in quel paese.
Quindi una grande discrepanza fra le fonti. In più si aggiunga anche che per alcuni studi esisterebbe un tema soprannominato La Paloma, attestato addirittura a inizio 800, quindi prima di tutta questa serie di occasioni di cui stiamo parlando.
Quindi ammesso anche che sia davvero una melodia popolare cubana, anche il compositore come ha fatto a conoscerla, che sembra che non sia mai stato in America? Le cose non tornano, qualsiasi, se è vera una di queste cose, le altre non
sì,
tornano.
È tutto un po' ingarbugliato, ma comunque sia.
E
come non è,
nonostante
ciò, La Paloma si attesta fra 8 e 900 come uno standard famosissimo, uno dei primi brani a essere registrato. Avete ascoltato ad esempio una registrazione, come vi sarete resi conto, molto vecchia, del 1928, e ancora oggi, dopo 150 anni, è una delle melodie più utilizzate, rielaborate, forse insieme soltanto a qualche canzone dei Beatles.
Teniamo a mente questo ritmo di abanera
e soprattutto il nome di Iradier. Adesso ascolteremo un brano veramente che non ha bisogno di presentazioni, ma poi vi sveleremo ancora qualcosa.
Bien en vain qu'on opère, s'il y convient de refuser.
Direttamente dal Quirinale avete ascoltato il Brindisi da Traviata.
Esatto. Oggi andrà così, ogni ascolto verrà annunciato con un finto ascolto di Capodanno.
No, ma Marco, al di là di tutto, qui siamo, abbiamo ascoltato ovviamente la Carmen di Bizet, e chiaramente è anche questa una banera, quindi il fil rouge è questo, ma perché?
Perché al Teatro Reggio di Parma, nel periodo dal 12 gennaio al 23 gennaio, sarà possibile vederla messa in scena. Non bisogna farsela scappare, un'opera meravigliosa.
Okay.
E quindi invitiamo tutti ovviamente a cercare un biglietto.
Ma un'altra domanda, perché Bizet sceglie questo tempo di abbanera che ormai riconosciamo, pam, patim, pam, 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 celeberrimo?
Celeberrimo, sì.
C'è un motivo, c'è certo, un'origine.
Dobbiamo immaginare come un compositore di colonne sonore oggi, se deve lavorare per un film ambientato in Spagna, è chiaro che la musica, il compositore cercherà musica spagnola in qualche modo per far sì
cercherà
che il pubblico
di sottolineare
subito,
l'ambientazione.
Esatto, qualche suggestione, così il pubblico sa subito che siamo in Spagna, grazie alla musica. Bizet fa uguale quando vuole mettere in scena la Carmen, appunto, e va a cercare una melodia popolare spagnola. Quello che lui non sa però in realtà è che questa melodia così caratteristica,
questo cromatismo discendente,
sì, questo scioglimento quasi, questa melodia verso il basso, molto languido e sensuale, in realtà altro non è che proprio una melodia di una banera di Iradier.
Oddio,
lo stesso compositore,
lo spacciatore di ritmi cubani,
lo spacciatore spagnolo di ritmi cubani. E Bizet questo non lo sapeva, credeva fosse una melodia prettamente spagnola. Quando poi lo scopre dovrà appuntarlo nella seconda edizione scrivendo: devo ammettere
però onestà
che
intellettuale.
Il compositore di questa melodia che io ho riarrangiato e rielaborato sicuramente in maniera eccelsa, però in realtà è morto da qualche anno ed è Iradier, nato e cresciuto in Spagna.
Quindi ecco che è tornato Iradier nel nostro racconto.
Esatto, ma noi ora restiamo sempre in Francia, in questo ambiente, in questa fascinazione per la Spagna dei compositori francesi, ma con un passettino in avanti, una quarantina d'anni dopo,
1903, Estampes, brano raccolta pianistica superba di Claude Debussy. Bene, ascoltiamo il secondo movimento, La Soirée d'un Granat.
parafrasi su Rigoletto di Franz Liszt.
No, però scherzi a parte, tu sai che Liszt ha scritto una rapsodia spagnola?
No, sapevo le rapsodie ungheresi.
E non solo ungherismi, il vecchio Liszt, ma anche suggestioni ispaniche. Ah, fra l'altro è un brano molto famoso che probabilmente sia Debussy che Ravel conoscevano molto bene.
Quindi non solo Ungheria ma anche Spagna. E quanti compositori sono riferiti alla Spagna?
Troppi compositori probabilmente.
E adesso parleremo anche di un altro. Però quello che mi interessava molto in questo Debussy, io non ho sentito solo sotto, quasi in lontananza, la banera, ma c'è sopra, ci sono dei canti, dei rumori, delle suggestioni. Che cosa ci racconta Debussy?
La banera compare da subito, però come dici tu rimane sullo sfondo e poi sentiamo delle nuove melodie, altre suggestioni, bravissimo. Io direi un canto di Muezzin che a un certo punto si staglia, e questo è chiaro perché pensiamo a Granada come una città dove confluisce tutta la cultura mozarabica, e quindi proviamo a immaginarci quello che Debussy costruisce, un grande paesaggio di questa città addormentata, notturna, e noi ci infiltriamo fra le sue vie e ci lasciamo distrarre da un rumore, da un canto, e quindi procediamo veramente a pannelli, che è a finestre potremmo dire, che è una procedura tipica della composizione di Debussy.
Anche non quando è ispirata alla Spagna, è vero, no. Tipica della sua musica. Ma tra l'altro, pensate il grandissimo onore, abbiamo ascoltato Debussy stesso in persona al pianoforte.
Bombetta e sigaro.
Non è propriamente una registrazione, siamo nel 1913, con questo pianoforte a rullo. Cioè, non so se avete presente quei souvenir piccolini dove il carillon gira. Esatto, uguale, un grande pianoforte che incide su un rullo il movimento
questa
dei tasti
e
la può riprodurre,
perché ci restituisce le intenzioni del compositore,
sì, i suoi cambi di tempo, le sue nuance, che cosa vuole sottolineare, dove si prende un respiro. Insomma, abbiamo veramente Debussy e il suo senso musicale
pazzesco.
Questo è incredibile, ma direi di andare
andiamo
un po'
avanti.
Prima abbiamo detto 40 anni dopo Carmen, La storia della Granada, abbiamo sbagliato, sono 30 anni, 1903. Se qualche anno dopo, nel 1907, circola l'orchestrazione per orchestra di una banera da parte di Maurice Ravel, amore e odio fra questi
amore
due compositori francesi.
Assolutamente, fra
ma c'è
Maurice
una storia
e Claude
molto interessante.
Beh, perché
a
nel momento in cui lui pubblica la banera orchestrata, che lui aveva scritto nel 1895, pensate, quindi prima di Estampe, per due pianoforti, lui sente l'esigenza di specificarlo questo, perché intanto le Stamp e la Soirée d'en Granade si erano diffuse moltissimo e chiaramente i meriti di questo gusto ispanico stavano andando tutti a Debussy.
Anche perché c'è un tema che è davvero molto,
molto
simile, quindi il dubbio per chi ascoltava la versione per orchestra era dire ma ha copiato da quel brano pianistico di Debussy, e invece no
Ravel, quindi il povero Ravel dice guardate,
la versione originale è del
1895. È la mia del 1895, e quindi fra le righe dice, insomma, Claude, ti ho sgamato.
Esatto, e ce l'ascoltiamo subito, a Banera di Maurice Ravel.
Thank you.
sul bel Danubio blu di Johann Strauss.
Esatto, finito per oggi, per quest'anno, questa gag. Abbiamo finito perché l'ultimo talk, la Banera è stato il ritmo protagonista di questa puntata.
Eh sì.
E finora abbiamo sentito
Bizet, Debussy, Ravel, tutti i compositori francesi. Quindi esatto. Ciò cosa ci testimonia? Che c'è un interesse da parte di questi compositori, ma della cultura francese fra 8 e 900, direi per l'esotismo in musica. L'esotismo è uno strumento artistico, culturale, per trasportare il fruitore dell'opera d'arte in un altro... dove? In un altro posto.
E perché proprio la Spagna?
Ma la Spagna era così gettonata. Benissimo. Innanzitutto è un territorio molto diverso, ma molto vicino alla Francia.
Vero.
E poi... ha delle tinte molto, molto forti di un popolaresco passionale e violento, e anche con degli aspetti culturali peculiari, zigani, mozarabici abbiamo sentito, quindi suggestionava alla grande. Però ecco, il ritmo di Habanera, Marco, non rimane in Francia, nella Francia della Belle Époque, ma...
No, e soprattutto attraversa non solo altri paesi, ma anche tutto il Novecento, direi anche gli anni 2000. Se vogliamo proprio andare alla contemporaneità...
Abbiamo visto che la Paloma ormai è uno standard ancora attivo.
Esatto, anzi, e se vogliamo andare proprio alla contemporaneità, se aumentassimo il ritmo di Habanera di 50 attacchi di metronomo, avremmo... che è esattamente il ritmo caraibico,
tormentone estivo. Della musica estiva.
Assolutamente, che
dei
ormai
villaggi in vacanza.
Solo, esatto, esatto, che ormai appunto veramente ogni estate ci tormenta nelle discoteche,
cioè nella musica, nella musica leggera anche in Italia ormai è abusatissimo.
Esatto, e già dal secondo dopoguerra anche diciamo che questi ritmi entrano anche nella musica un po' meno classica o colta,
sì,
o seria.
Probabilmente
no?
Appunto si trasferiscono più sul filone leggero che in quello classico, ma abbiamo degli autori di confine.
Di confine,
Kurt Weill,
esatto, il cabaret.
E tutto il cabaret.
Esatto, certi compositori che hanno commissionato il pop, diciamo, ha una tradizione invece di...
Quindi
un certo
l'ultima
tipo.
Chicca che regaliamo ai nostri ascoltatori.
Siamo nel 1946 e un giovanissimo Bruno Maderna si confronta con tre testi di Verlaine e decide il secondo, la serenata, di musicarla proprio con quello che lui scrive, un tango. In
Ma tango
sulla
e Habanera sono due ritmi imparentati.
Esatto, e quindi ritroviamo questo ritmo anche in questo brano, però in modo un po' diverso.
Beh, è trasfigurato, mi verrebbe da dire. Insomma, il Novecento non è passato
inosservato
dal giovanissimo Maderna, che si confronta, figurarsi, con la dodecafonia e tutte le suggestioni di inizio secolo. E infatti abbiamo questa linea melodica molto più schizzata, molto più capricciosa, e anche l'accompagnamento pianistico della Habanera viene un po' destrutturato.
Assolutamente.
Però, insomma, questo ritmo eterno, mi verrebbe da dire, insomma, è sempre presente, e quindi noi vi auguriamo un buon ascolto. Questo era A Note Spiegate.
E anche un buon anno. Un saluto da Marco
Pedrazzi e da Diego Tripodi.
Come la porta marchigiante. Tu fonds de sa fosse, maître sentant, motiver ton regret, ma voix est grébossée. Oh, grégoire, grégoire, yo sont, tu me vas donner. Pour toi, je fais, pour toi, c'est des chansons, cruelles. Et ta Oh,